Mandatemeli, sì, poi eventualmente li vediamo insieme o li leggiamo adesso, vediamo un attimo come evolve la mattinata. Ah, dicevo che oggi è interessante la questione dell'Ilva, perché chiaramente parliamo. Oh, scusatemi, riproviamo. Dicevo che la questione dell'Ilva mi sembra che si presti molto bene a riprendere un po' le fila di tutto quello che stiamo dicendo e a connetterlo alla quella che potrebbe essere una delle questioni principali delle quali potreste occuparvi. Stavo sentendo un'intervista con Maurizio Landini stamattina. Chi è Maurizio Landini? Qu quando è che capiamo che dovreste interessarvi del pianeta intorno a voi, signori? Beh, voglio dire, sono nomi anche piuttosto significativi. Questo è l'attuale segretario della CGIL, dopo aver fatto tutta una serie di questioni, insomma, diciamo, è una delle figure pubbliche abbastanza rilevanti in Italia che è opportuno avere presente. E ex segretario dei metalmeccanici, quindi diciamo una categoria perfettamente adeguata alla questione. Allora, che ci diceva giustamente Landini? Che l'Ilva è uno dei simboli, non la sola questione, ma una delle questioni centrali per quello che riguarda il rapporto tra lavoro e sicurezza e salute. Sicurezza e salute le possiamo mettere quasi tranquillamente sullo stesso piano. E ambiente, evidentemente, perché la minaccia alla salute che deriva da impianti come l'Ilva è una minaccia ambientale, non è una minaccia diretta, nel senso che, per carità, poi c'è tutta la questione dell'infortunistica, ma quella per il momento lasciamo da parte, sennò diventiamo matti. Quello che conta invece è questo discorso, ovvero sia il fatto che, come sosteneva giustamente dal mio punto di vista Landini, per affrontare questo discorso occorre un salto di mentalità. Perché la gran parte degli impianti industriali con i quali abbiamo a che fare ancora oggi sono tutti stati concepiti in un momento in cui il tema dell'ambiente non c'era. E anche le conoscenze scientifiche probabilmente delle conseguenze dell'impianto stesso non erano percepite come problematiche, erano in qualche modo lo smog, un po' di puzza, queste cose qui che sembrano inoffensive. Invece sappiamo benissimo che in zone come quella di Taranto, ad esempio, ci sono delle incidenze di tipi di tumore che sono fuori da qualunque media. Quindi evidentemente una correlazione è impossibile da non stabilire, anche se, e qui andiamo su back, il problema spesso e volentieri è la certa correlazione, nel senso che a fronte di un buon senso che non può che constatare che essendoci l'Ilva e un aumento di un picco di malattie probabilmente c'è una qualche correlazione, nel caso specifico del signor X che dice mi sono ammalato per colpa dell'Ilva, riuscire a stabilire questa connessione causale non è particolarmente semplice, anzi, spesso e volentieri non è possibile. Quindi, come vedete, no, questo è un po' del problema dell'irresponsabilità organizzata di cui parla Beck, ovvero sia del fatto che il sapere è andato talmente oltre nella sua ricerca di un fondamento stabile da scoprire di non averne. E quindi noi, per certi versi, pretendiamo questa correlazione, come dire, verificata, accertata e inevadibile, e per altri versi non siamo più in grado di ottenerla, perché era di fatto il frutto di un tipo di sapere meno avanzato del nostro. Era un tipo di sapere che pensava ancora di poter stabilire la verità dei fatti, ovvero sia stabilire delle correlazioni tra fatti indubitabili. Ok? Quindi il grande problema messo, uno dei tanti grandi problemi messi in luce da Beck in condizione umana è esattamente questo, ovvero sia il fatto che da una parte l'apparato pretende certezze, no? Come vi avevo detto, la formula al di là di ogni ragionevole dubbio è problematica oggi. Quando è stata concepita sembrava la cosa più normale del mondo, perché? Perché l'idea della scienza era quella di essere in grado di descrivere con leggi matematiche perfette qualunque tipo di correlazione. Quindi alla luce di questo presupposto si diceva ok, allora adesso grazie alla scienza noi siamo in grado di dire che questo ha fatto quello ha fatto quell'altro, questa è colpa di questo e colpa di quell'altro. Questo prima che la scienza invece scoprisse che questa era un'affermazione infondata. Allora, mentre la scienza l'ha scoperto, il resto del sistema ancora no. Quindi da una parte c'è una pretesa di certezza e dall'altra c'è quello che dovrebbe adempiere a questa pretesa di certezza che non è in grado di farlo. E questo porta ovviamente a un sistema che si blocca, no? Perché chiunque oggi è in grado di, avendo ovviamente i soldi, perché questo va tenuto presente, che c'è sempre un discrimine basato sul censo, chiunque se lo possa permettere è in grado di invocare perizie, esperti e saperi assortiti che sono in grado di dimostrare che quello che secondo tutti gli altri è ovvio invece non è affatto ovvio, ma potrebbe essere anche diversamente. E siccome basta il potrebbe, perché il famoso ragionevole dubbio, questo è, no, quindi una plausibilità di altra interpretazione, allora alla fine l'imputabilità, quindi il fatto che qualcuno paghi per quello che è accaduto, di solito va a farsi friggere, ok? Quindi questo ovviamente, come vedete, no? Mette il dito nella piaga fondamentalmente, ma la questione più rilevante qual è? Quella del salto di qualità della concezione del tema, no? Dice giustamente, sì, per carità, Landini, sì, tutti hanno tutti sinonimi qui, suonano uguali in disastro. Come dice giustamente Landini, c'è bisogno che il tema della sicurezza diventi un tema percepito dalla popolazione, perché il problema è tutto lì, come forse vi avranno detto se avete fatto qualche tipo di esame di sociologia del lavoro, organizzazione, eccetera. Noi siamo una delle nazioni fanalino di coda per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, ovvero sì, abbiamo un trend di incidenti sul lavoro che sta riaumentando dopo un brevissimo momento in cui sembrava finalmente decrescere. Ma al di là del, come dire, del non cale che molte aziende dimostrano sul tema, perché chiaramente comporta spese accessorie, comporta tempi più lunghi, ha una serie di ripercussioni sulla pretesa produttività, come se questa produttività potesse essere una cosa astratta, ma d'altronde così ragioniamo, anche i lavoratori stessi rispettano le regole della sicurezza, perché appunto si sentono ingombrati, si sentono frustrati, si sentono impediti a fare cose, e quindi spesso e volentieri non si mettono scarpe, non si mettono gli abiti adatti, non si mettono gli elmetti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il tema della sicurezza, per quanto paradossale, non è percepito neanche da quelli che dovrebbero averlo più a cuore, no? Quindi uno dei punti sui quali è interessante ragionare, che sarebbe molto interessante svolgere e sviluppare, è la formazione verso la sicurezza, che guarda caso, dal mio punto di vista, dovreste fare voi, no? Da un punto di vista lavorativo e di impegno sul territorio, uno dei temi sui quali battere è esattamente questo, ovvero sia far sì che questo tema venga finalmente percepito nella sua importanza. No? Oggi, tra le altre cose, insieme all'ILVA, non sono giornate veramente da dimenticare, l'altro grande tema qual è? Che sta succedendo oggi? No, oggi proprio intendo nel senso letterale del termine oggi. Che sta succedendo? Quali sono le notizie sui giornali? Le dovrei via schiaffi. Gli Stati Uniti si stanno ritirando dagli accordi sull'ambiente, ufficialmente. Lo minaccia da tempo quell'altro imbecille di Trump, ma oggi lo stanno facendo. Mentre dall'altra parte Francia e Cina hanno stanno per firmare un accordo miliardario che li definisca irreversibili. Quindi anche qui abbiamo una spaccatura assoluta. Ovviamente la Russia invece sembra cogliere la palla al balzo, dice allora se non c'è l'America non hanno senso questi accordi. Per molti versi ha ragione, perché l'America è uno dei principali inquinatori del mondo, e se non c'è lei dentro gli accordi, capite, no? Però voglio dire, tutto il resto sarebbe già un discreto passo avanti. Poi Trump li finirà, spero, insomma, prima o poi, lui, Bolsonaro e tanti altri. Ma comunque, ad ogni modo, come vedete, quindi la questione è piuttosto seria, nel senso che da una parte abbiamo la non percezione del tema della sicurezza a livello micro, dall'altra abbiamo la non percezione della sicurezza a livello macro, quando questa sicurezza si traduca in termini ambientali. Quindi la domanda, come diceva uno dei firmatari, ci sono 10.000 scienziati che hanno firmato un appello agli Stati Uniti per dire evitate di fare sta cazzata, chiaramente, no? Uno dei nostri, il quale diceva perché secondo lui può comprarsi i polmoni dei figli, però il problema è che non lo capiscono, è tutto lì, cioè non c'è modo per cui nelle attuali condizioni del sapere, quindi sotto il paradigma regnante, la gran parte di noi riesca a capire che c'è un problema. Questo è il punto su cui ci stiamo focalizzando per tutto il corso, no? Perché il tema ambientale, dove non viene percepito com'è, chiaramente diventa uno dei tanti temi che non ha nessun tipo di priorità rispetto agli altri, anzi è una seccatura, perché appunto comporta aggravi, no? Nei processi produttivi, nelle spese per disporre delle scorie, dei rifiuti e via discorrendo, e quindi diventa un ostacolo più che una questione. No. Ma è chiaro che non è possibile concettualizzarlo in questo modo, visto che siamo legati in modo indissolubile a questo tema, cioè il distruggere l'ambiente per come è oggi implica distruggere noi stessi. Dopodiché, come diceva giustamente lo scienziato, il pianeta sopravvive perché dagli 30.000 anni e abbiamo rifatto tutto quello che serviva una volta che ci siamo tolti di turno. Però dal nostro punto di vista non mi sembra molto saggio, ecco, se devo essere onesto, anche perché noi 30.000 anni difficilmente li avremmo, insomma, ecco, quindi sarebbe molto carino che riuscissimo a capire questa antifona. Il problema però appunto sta lì. Quindi uno dei punti centrali, come dicevamo, è riuscire a riconnettere tutti questi argomenti, cosa che invece, come abbiamo visto, la nostra cultura non fa, e riconoscere che c'è una stretta correlazione fra tutti questi temi, dalle disuguaglianze socio-economiche, no? Come dicevamo giusto appunto, il problema del censo è ancora vivo, nel senso che chi ha i soldi può in qualche modo risolvere, no? Può andarsene, tanto per dirne una, può curarsi, può fare una serie di cose per limitare in qualche modo la questione, non che ne venga proprio fuori libero, perché chiaramente, come abbiamo detto, l'aria è quella, no? Non so se avete visto New Delhi, non credo a sto punto, ma New Delhi sta per chiudere, tutta la città, 15 milioni di abitanti non respirano e non si vede niente, tutti con le mascherine, la richiesta di rimanere chiusi dentro casa, ma non è che, perché c'è troppo smog. Sembra un banco di nebbia di quelli di Milano, però quella è umidità, quella invece è smog, quindi figuratevi come stanno.
Shanghai.
Esatto, Pechino, insomma ce ne sono. Sì, ecco, voglio dire, insomma, a un certo punto, no? Uno si domanda, ma questa intelligenza della quale tutti facciamo, no? Ampio sfoggio e ci vantiamo, dov'è? Perché qui comincia ad avere una serie di dubbi piuttosto radicali sulla questione. No, comunque, ad ogni modo, uno dei punti, secondo me, da questo punto di vista è esattamente quello di cui abbiamo parlato e che ridico, nel senso che uno dei punti è che tu ti senti inerme nei confronti della questione. Ti senti incapace di fare alcuna differenza, ti senti vittima di una situazione che viene percepita com'è in modo irrimediabile, e quello è uno dei punti che invece vanno in qualche modo attaccati, no? Abbiamo visto che abbiamo una serie di strumenti e abbiamo una serie di esempi anche concreti, no? Vi ricordate, abbiamo parlato di Greta, che tutti quei pro e contro non mi interessa, però di fatto dimostra che uno può fare una differenza. Che piaccia o meno, che poi ci siano dietro strumentalizzazioni, perché possono dire quello che vogliono. A me interessa il giusto, a me interessa il fatto che una ragazzina che non ha nessun tipo di ipotesi di una simile visibilità e capacità di movimentazione, invece riuscire ad averla. Dopodiché, come? Non me ne frega niente, al momento, non mi interessa. Quello che mi interessa è la dimostrazione plastica del fatto che uno può fare la differenza. Non tutti, ovviamente, perché quanti ce ne sono che hanno fatto le sfilate, se sono esposti e non hanno raggiunto questo tipo di visibilità. Però è possibile, è pensabile, quello è il punto centrale. Nel momento in cui tu cominci a pensare che potresti fare la differenza, con tutti i condizionali del caso, la questione è diversa. Nel momento in cui tu non lo pensi proprio, non farai mai nulla. Quindi la questione si auto, come dire, no? La famosa profezia che si autoavvera. Io non sono in grado di fare nulla, non faccio nulla, non ero in grado di fare nulla. Perfetto. È un altro discorso il fatto che ci hai provato e non ci sei riuscito. Capita, per carità. Ci riprovi pure al limite, no? Qui potremmo, tanto per imbastire un po' di cose, riprendere il terzo a priori di Simmel, se vi ricordate vagamente di cosa parla. Non credo, però ve lo dico. Allora, gli a priori di Simmel sono tre precondizioni perché esista la società. Perché il problema del fatto che esista la società è una cosa sulla quale riflettiamo da 2000 rotti anni, 2500 anni. Nel senso che tutti ci siamo resi conto, soprattutto quelli che pensano, che siamo una specie strana. Non so se vi ricordate, Kant la definiva insocievole socievolezza, tanto per dirne una. Ovvero sia il fatto che siamo contraddittorialmente legati gli uni agli altri. Vogliamo stare con gli altri, non sopportiamo gli altri. Vogliamo avere cose in cambio, non vogliamo dare cose in cambio, siamo così. Questi siamo, c'è poco da fare, quindi poi uno i giudizi può anche al limite astrarsene. Però vabbè. E allora che succede? La domanda è: com'è che pur con questa situazione per la quale spesso e volentieri siamo antropofobici e via discorrendo, però riusciamo a vivere insieme? Quindi la domanda sulla società è interessante. Come facciamo a far sì che esista? Com'è possibile la società? Questo è il titolo del saggio di Simmel, nel quale si parla dei tre a priori. E questi tre a priori sono tre precondizioni, secondo Simmel, per le quali questo è possibile. Allora, uno è la tipizzazione, ovvero sia il fatto che riconosco l'altro sotto categorie date, e quindi in qualche misura ne smusso un po' la diversità. Il secondo è il fatto che sono sempre costantemente dentro e fuori la società, che è una presa in carico, diciamo, attiva del mio non essere interamente razionale, no? Quindi vuol dire che, per esempio, attraverso questa formulazione, Simmel dà un peso necessariamente, come dire, con cui necessariamente fare i conti alle dimensioni non razionali e neanche consce. Cosa che invece, per esempio, Durkheim aveva escluso radicalmente, no? Durkheim ha detto sì, la psicologia c'è, però è una cosa che succede di notte quando dormi, quindi ai fini della vita sociale non conta. Simmel invece dice no, conta è come, perché tu sei costantemente sia dentro che fuori, quindi le tue motivazioni, le tue azioni, le tue spiegazioni di queste azioni, quindi le derivazioni in senso faretiano, sono perennemente oggetto del nostro pensiero, perché tu agisci sulla loro base. No, tu non puoi dire di agire sempre razionalmente, perché l'abbiamo visto, non è vero. Anche Pareto, no? Diceva giusto appunto che 7-8% di azioni possono essere definite come chiaramente razionali. Le altre hanno delle spinte che partono da luoghi di noi che non abbiamo ben presenti, quindi questo intendeva Simmel. Simmel dice tu agisci sulla base di un tuo non essere in società, sulla base di tuoi stimoli, di tuoi desideri, di tue questioni, che però non sei in grado di descrivere, gli altri in larga misura sono in grado di comprendere. Quindi, insomma, dobbiamo tenere presente questa tua, no, dualità contraddittoriale. Terzo a priori, che invece è quello che ci interessa di più, è che ciascuno di noi non cessa di cercare un luogo nello spazio sociale dove poter essere se stesso. Che vuol dire questo? Questo vuol dire riprendere tutto quello che abbiamo detto della cultura soggettiva, chiaramente. E vuol dire quindi riconoscere la necessità di una crescita, no? Di un dispiegarsi delle proprie facoltà, di un accrescersi della nostra quota soggettiva, della nostra cultura soggettiva, che può aver luogo, dice Simmel, per la gran parte di noi, principalmente grazie alla società. È nella società che noi diventiamo chi siamo, non fuori. O meglio, la gran parte di noi, perché è chiaro che Simmel contempla anche la possibilità che ci siano altre strade, no? Per esempio la strada del mistico, la strada dell'anacoreta, ci sono tanti altri modi per poter diventare se stessi. Però consigliarli per la maggior parte di noi è probabilmente non una buona idea. La maggior parte di noi cerca questo tipo di miglioramento, questo tipo di crescita all'interno della società e quindi cerca un posto, il suo posto nella società. Ora, qual è il punto? Che questo, come dire, Simmel lo potrebbe dire, dice, vabbè, ma sei scemo, sappiamo tutti che è difficile. A parte che succede? E io credo di esserne la prova provata, nel senso che io penso di essere dove dovrei, quindi tutto sommato accade. Però non è tanto quello il punto è che quello che lui individua è la nostra necessità di questa cosa, non il fatto che la si realizzi. Tant'è che se io non riesco, probabilmente riprovo. Ok? Quindi non è, ma non solo, quindi da una parte c'è un nostro desiderio in qualche misura che non si piega alla dura realtà dei fatti, se vogliamo usare questa brutta espressione che comunque non sopporto più, ma dall'altra c'è un'altra esigenza del sistema, che il sistema dovrebbe in qualche modo venirmi incontro. Cioè non è una mia questione personale. Simmel la trasforma in questione sociale, è nell'interesse di tutti che io trovi il mio posto, non soltanto nel mio interesse. Che noi ovviamente abbiamo costruito questa faccenda nella prospettiva individualistica con la quale stiamo operando da secoli come un problema nostro, no? Quindi devi essere imprenditore di te stesso, devi avere successo, se non ci riesci è perché sei tu che sei sbagliato, sei tu che non hai fatto le cose che dovevi, sei tu che non ti sei saputo organizzare. Ecco, Simmel dice esattamente il contrario. O perlomeno dice qualcosa che è molto più complesso di questo, nel senso che per quanto tu ti ingegni, devi avere un riscontro, cioè deve essere anche la struttura che si modifica per venirti incontro, magari non soddisfacendo tutte le tue esigenze, ma in qualche misura cambiando. Quindi questo discorso del terzo a priori è anche uno stimolo costante al tuo impegno verso il sociale, perché il sociale può esserne modificato. Non so se la cosa è chiara. Ecco perché vi dico che è questo il punto su cui battere, perché nella nostra cultura questa capacità di agire, questa capacità di agency, come dicono gli inglesi, che è un po' meglio del nostro agire perché definisce proprio, come dire, l'attività in sé. Agenzia non suona bene. Toccherebbe vedere un attimo se qualcuno l'ha tradotta meglio. Ad ogni modo, questo punto è il punto focale dell'oggi, nel senso che noi oggi abbiamo dei soggetti che si percepiscono non capaci di agire, paradossalmente, no? dopo 300 anni di peana sulle capacità del soggetto, sulle tutte le grandissime opportunità che gli si aprono grazie alla tecnologia e tutto il resto, l'autopercezione del soggetto nell'Occidente è quella di un essere inutile, inerme, incapace di fare qualunque tipo di differenza. Quindi in qualche modo il sistema sta vincendo, se vogliamo accettare anche Orwell che diceva che questo era lo scopo di qualunque totalitarismo, ci siamo. L'idea del totalitarismo qual è? Quella di rendere impossibile ogni critica e ogni azione che sia contro i suoi interessi. Di fatto sta succedendo. Magari non è stato ricercato ad hoc, perché questo apro e chiudo una parentesi sul complottismo, perché ovviamente in questi giorni se ne stanno sentendo di tutti i colori. Ieri ho sentito una cosa, c'è stata una manifestazione contro il 5K ieri a Roma, hanno intervistato i convenuti della manifestazione, i quali hanno esposto una di quelle cataste di cose, non si potevano sentire. Fantastica, addirittura c'è una sala in Germania dove sono fissi ad ascoltare tutto quello che ascoltano attraverso i frigoriferi smart delle nostre case. Che, come dire, no? A un certo punto dice, ok, vabbè, allora parliamone. Tutta una serie di questioni. C'era uno che diceva che erano 90 anni che stavano preparando tutta questa questione. Allora, la mia osservazione in questo caso è: se c'è qualcuno che riesce a sta riuscendo a fare un piano per 90 anni, damogli le chiavi, perché è l'unico. Cioè, qui non c'è nessuno che è riuscito ad andare, no, con una progettualità di questa portata così ampia, non ci siamo mai riusciti, ci abbiamo provato le Nazioni Unite, no, mettetele lì con la Comunità Europea, insomma un sacco di gente che sta cercando di fare delle cose su lunga scala e su larga scala, invece questi no, sono riusciti tutto sommato, che non so chi siano, se i Templari o chi Madonna, perché chiaramente. Allora questi sono riusciti invece con questo complotto a modificare le sorti del mondo e dell'intera umanità a loro favore. A questo punto dico, smettiamo di far finta che non ci siano, si prendano le responsabilità, governino loro, abbiamo fatto. Evidentemente sono più capaci di noi, perché noi non ci stiamo riuscendo a fare questa cosa. Quindi il problema dov'è? Perché dico questo? Perché l'idea che ci sia un complotto plurisecolare che riesce ad arrivare a frutto oggi a me sembra risibile, non tanto per l'idea del complotto, quanto perché siamo umani e gli esseri umani, questa lunga capacità di agire nell'ombra, a me non mi sembra l'abbiano dimostrata fino ad oggi, quindi forse mi sbaglierò, però insomma, diciamo che sono molto in dubbio. Però ecco, chiusa la questione del complotto, come c'era arrivato però la questione del complotto? Quando ho detto chiudiamo parentesi, me lo ricordo, ma non mi ricordo il prima.
Che il problema della società, soprattutto
Ah,
occidentale,
ecco, il fatto che non ci sentiamo in grado di agire, ecco, giusto appunto. Come vedete, tra l'altro, la cosa è buffa perché per certi versi tu ti senti completamente espropriato, però immagini che ci sia qualcuno che invece è capace di agire come? Ecco, siamo arrivati, no? Invece di un'equa distribuzione di questa agency su tutti i soggetti, c'è cioè qualcuno che ne è titolare e qualcuno che non ne è assolutamente in grado. Ora, ci siamo fin qui? Ok, per certi versi questa cosa, e mi diverte fare lezione qui perché mi vengono delle idee che non avevo avuto finora, questa cosa è molto simile a una prospettiva che proponeva Sennett in un suo vecchio libro, che se voleste leggere sareste benvenuti perché è un gran libro, che si chiama The Fall of the Public Man, com'è in italiano? La caduta dell'uomo pubblico? Qualcosa del genere. Insomma, un libro del 74, il primo libro, diciamo, di una certa caratura che ha scritto. Il declino dell'uomo pubblico, ecco, era fastidio. Dell'uomo pubblico. E cosa dice lì Sennett? Dice che c'è stato alla base di tutta la nostra cultura, quindi qui parliamo degli albori della modernità, siamo a metà Settecento, un cambio radicale. Nel senso che prima ci percepivamo in grado di agire in un quadro pubblico, no? E lui da questo punto di vista chiama in causa il teatro, che è sempre un settore interessante, come sappiamo, per la nostra disciplina, perché appunto noi abbiamo i ruoli, interpretiamo i ruoli, quindi insomma è abbastanza evidente che c'è una traccia del teatro. E dice, ai tempi tu andavi a teatro e il pubblico stava seduto sul palco. E quando l'autore o l'attrice faceva una bella battuta, gli chiedeva subito di rifarla, con schiamazzi, proprio era una questione, ma bis, subito, no? Che dopo, alla fine. No? Allora, quindi c'era, diciamo, una percezione di sé come capace di influenzare il corso degli eventi. Per dei processi che lui attribuisce come dire, a una falsa percezione della fragilità della personalità, noi piano piano ci siamo chiusi e ritratti dall'ambiente pubblico. E E questa cosa lui la individua in una serie di avvenimenti che credo siano piuttosto convincenti. Per esempio, a parte questo del teatro che diventa l'ambiente nel quale non puoi neanche tossire, no? Come succede più o meno ancora oggi, anche se oggi ci stiamo perdendo un po' tutto, quindi c'è gente con i cellulari, eccetera. Però noi a teatro normalmente siamo abituati a pensare che tu stai fermo, immobile, guardi lo spettacolo, poi alla fine applaudisci. No? Ed è completamente diverso da come era il teatro shakespeariano. Appunto, il teatro shakespeariano era un affare proprio di contatto diretto con gli attori, spesso e volentieri anche brutale. Insomma, non so se avete visto Shakespeare in Love qualche anno fa, era un bellissimo film che parlava di questo. E quindi, da una parte c'è questo cambiamento di atteggiamento, per cui c'è questa forma di, dice Sennett, di trasferimento su qualcuno della capacità di sentire. Cioè, mentre noi ci percepiamo incapaci di sopportare le emozioni perché abbiamo paura che infrangano i nostri equilibri interiori, le deleghiamo a qualcuno che diventa quindi la star. Questo è il momento in cui comincia Paganini, per esempio, no? I grandi virtuosi. Prima non c'erano, la musica fino a quel tempo era suonata, c'era la musica, i suonatori erano in qualche modo strumentali, non era importante chi suonasse. Qui invece comincia il culto della personalità dell'altro, che però implica ovviamente un transfer, cioè lui è il virtuoso, tu no. Non so se la cosa è chiara. Tu lasci che lui si inebri nella performance, lasci che lui viva questa vita piena di alti e bassi e di pulsioni formidabili che tu ritieni di non essere in grado di sopportare. Tu tendi in qualche misura a diventare il blasé di cui poi parlerà Simmel, tanto per tornare a degli argomenti un po' più noti. Quindi questa è una. Dall'altra parte c'è una cosa invece molto più banale per certi versi, che però secondo me è molto indicativa e devo dire che vivo con una certa difficoltà, ovvero sia il passaggio al prezzo fisso nei negozi. Passaggio al prezzo fisso nei negozi che tipo di conseguenza porta? Porta al fatto che non c'è più il mercanteggiamento. No? Prima, e in molte società non moderne ancora oggi, per esempio, sono andate in Arabia, sono andate all'est, ancora oggi danno un prezzo e tu discuti. No? Da noi questa cosa in quel periodo comincia a cedere al prezzo fisso, ovvero sia al negozio nel quale tu entri, prendi qualcosa, paghi e te ne vai, senza avere nessun tipo di interazione con la cassiere, col venditore, con quello che è. E anche qui, quindi, il tuo ruolo attivo nell'atto della vendita si annulla. Non so se è chiara la questione. Cioè, tu prima eri parte integrante del processo della vendita perché eri in grado di trattare sul prezzo e ci mettevi lì. Nei souk ad oggi si può discutere e mercanteggiare per ore e tutti si divertono, tra l'altro, perché è così, non si fa diversamente, no? Però come vedete è un rapporto che ha un altro equilibrio rispetto al nostro entro, pago e me ne vado. Io entro, pago e me ne vado, non faccio niente se non acquistare. Nel processo non gioco nessun ruolo salvo dare i miei soldi a fronte di un giudizio altrui che posso ritenere giusto, sbagliato, equo, non equo, non è importante, capite? Cioè, quindi la mia agency, di nuovo in questo caso, scema. Quindi Sennett dice: noi diventiamo pian piano spettatori, non attori. Ed diventando spettatori, chiaramente tutto poi segue, per cui dice, appunto, andando avanti nella discussione, è inutile prendersela con la televisione perché ci ha reso così, perché noi abbiamo inventato la televisione proprio perché eravamo così, non perché ci siamo diventati. So se la cosa è chiara. Cioè, tu devi essere già passivo per cercare qualcosa che sia così passivizzante, perché se tu fossi uno che vuole interagire, la televisione non sapresti che farci. Chiaramente, no? Dopodiché recuperiamo la cosa in modo mediato attraverso i messaggi, gli sms, le votazioni online, i pubblici di amici, eccetera, eccetera, no? C'è un qualche modo, un qualche tentativo di recupero, noi lo stiamo vedendo oggi, però sono tutti tentativi che non colgono la questione, no? In qualche modo strumentalizzano un'esigenza che può essere più o meno percepita per i loro fini, ovviamente, che sono tutt'altri. Insomma, nessuno vuole un pubblico effettivamente in grado di giudicare o dare delle stime o dare degli indirizzi a quello che lui ha pensato. È una parte, in qualche misura, che soddisfa vagamente un certo indirizzo, ma non lo sana in alcun modo. E quindi il problema è qui, nel senso che questa agency che vediamo anche quotidianamente nel nostro culto della star, no? Chiaramente c'è un bel libro di Edgar Morin sulle star, sia cinematografiche che teatrali, Oppure nel nostro non a voler avere a che fare con l'altro, no? Che poi porta inevitabilmente alle macchinette automatiche, ai negozi dove non c'è nessun tipo di pubblico, no? Quello in cui inserisci le monetine, schiacci un pulsante, quello è la fine della questione. Che chiaramente è una fine di questione che è estremamente impoverente in termini relazionali. Cioè tu non hai più occasione di scambiare due parole, non hai più occasione di stabilire un minimo contatto. Noi sappiamo per esempio da Simmel che questo tipo di tessitura infima per certi versi del sociale è fondamentale perché il sociale si mantenga. Ma non è che non viviamo soltanto di rapporti significativi, ma viviamo di rapporti, viviamo di relazioni. Mano a mano queste relazioni le tagli, la questione diventa estremamente complessa e porta probabilmente al tipo di soluzione che ci siamo inventati, che è quello della condivisione online, dei grandi social network e via discorrendo. Se non posso interagire carnalmente, fisicamente con nessuno, lo faccio attraverso un medium. Però abbiamo visto, e questa è un'altra breve parentesi, che il rapporto in presenza, la corporeità, fa la differenza. E noi di fatto stiamo mettendo in scena, tanto per riprendere la metafora teatrale, delle relazioni che sono prive del loro fondamento più vero per molti versi, ovvero sia il condividere l'emozione, lo spazio, i messaggi corporei che siamo in grado di mandare. Questo è un modo per privilegiare esclusivamente i messaggi astratti, disincarnati della parte razionale. È un modo perfettamente cartesiano di interagire. Tant'è che nel saggio che abbiamo appena pubblicato con il mio collega, non so se siete venuti per caso alla presentazione del libro al festival, ma abbiamo pubblicato un libro che si chiama Codice e Luoghi e c'è il mio saggio che parla esattamente di questo, però sia del fatto che i primi, anche quelli diciamo che è più difficile accusare di mercantilismo sin dall'inizio, ma i primi pionieri di internet cosa aspiravano a fare? A creare la pace attraverso la separazione. Dicevano finalmente non ci saranno più conflitti perché ognuno sarà a casa sua e interagirà con l'altro soltanto virtualmente. E questo ci mette a riparo da tutto quello che può essere invece l'equivoco della presenza. No? Quindi il mito del divano su cui Bill Gates ha costruito quasi tutta la sua ricchezza e che poi oggi continua, no? Ho comprato Sky Q ieri e c'è il telecomando, gli parli e fa le cose. Quindi tu sei seduto nel tuo trono, hai il tuo scettro in mano, quindi da questo punto di vista immaginale è perfettamente comprensibile, e gestisci il mondo quando tu pensi che il mondo sia quello che stai gestendo con queste tecnologie, perché altrimenti ti sentiresti ridicolo, no? Ti sentiresti un poveraccio seduto su un divano davanti a una scatola. Invece siamo riusciti a convincerci che il mondo sia quello, tutto il resto è, come dire, un accidente per molti versi, no? E quindi ci siamo creati una versione del mondo nella quale siamo in grado di essere i padroni assoluti della situazione grazie alla tecnologia. Però questa versione del mondo purtroppo deve prescindere necessariamente dalla corporeità, perché purtroppo la corporeità pone problemi da questo punto di vista, no? La corporeità non reagisce al telecomando, la corporeità è lì, porta stanchezza fisica, stanchezza mentale, desideri che puoi condividere o meno, anche se sono i tuoi, perché quello è il grande problema dell'essere contraddittoriali, no? Quindi, insomma, ecco, ci sono tutta una serie di questioni che si intrecciano abbastanza bene su questo argomento. Però, tornando a bombe al perché ne stiamo parlando, il perché è esattamente questo, ovvero sia una delle questioni che Landini metteva bene in chiaro stamani era il problema della sensibilizzazione, quindi dell'educazione, della formazione, sia degli attori che delle persone coinvolte, quelli che chiameremmo gli shareholders in qualche misura, no? Ovvero sia quelli che sono toccati dal tema, ovvero sia tutti, perché l'ambiente chiaramente, come abbiamo visto, anche discutendo in qualche modo l'idea della comunità di destino di Morin, però dobbiamo riconoscere che è un problema che abbiamo tutti, pure quelli che non lo sanno, perché chiaramente. Quindi se dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo fare in modo che ci siano una serie di nuove idee in proposito. Dobbiamo smontare una serie di questioni che invece sono al cuore della questione. E quali sono queste questioni? Una, questa dell'agency, ovvero sia del fatto che tu sei in grado di fare la differenza. Quindi il tuo agire nella società è in grado di cambiare gli equilibri. Questi equilibri non sono soltanto ambientali, perché come abbiamo visto l'ambiente e le disuguaglianze sono strettamente correlati. È impensabile ragionare dell'uno senza ragionare anche dell'altro. Tant'è che se avete se ricordate le lezioni anche di Elena, il punto, soprattutto nel manuale, è chiaramente stabilito al primo capitolo. Non c'è modo di separare l'uno dall'altro, perché guarda caso chi paga il costo più alto in termini ambientali sono anche quelli che vengono sfruttati da tutti gli altri punti di vista. Quindi le nazioni del terzo mondo, quindi i poveri, i deboli, la parte inferiore della famosa stratificazione sociale, nella fattispecie gli operai di Taranto. No, è chiaro che gli operai di Taranto si trovano in una situazione che è quasi insostenibile, perché loro o vivono, o mangiano, o muoiono. Il discorso sta lì, cioè se non lavori non campi, ma se lavori non campi. Questo è il punto. Il problema di uno Stato civile è che non dovrebbe metterti in queste condizioni. Tu non dovresti dover essere costretto a scegliere tra un lavoro che sicuramente ti costerà la vita e il non lavoro. Il punto è tutto lì. Però il punto altrettanto è che invece la questione è incostantemente in gioco e coloro che la agitano sono sia i politici che i proprietari delle aziende, i quali dicono, vabbè, se non volete lavorare noi chiudiamo. È ovvio che il tema dell'ambiente qui è centrale. No? Perché la questione è che tu muori perché quell'azienda non è a norma. E con tutto questo metteva in luce Landini stamani che buona parte delle bonifiche che erano state richieste per l'area sono state messe in atto. Quindi buona parte di quei famosi parchi rifiuti che da cui si alzavano le polveri che hanno rovinato la città è stata coperta, quindi quel tipo di inquinamento non c'è più per molti versi. Tante altre strategie sono state messe in atto, ma pare che la questione non sia comunque ancora risolta, né manco lo sarà a breve, quindi la questione è abbastanza complicata, come ovviamente immaginerete. C'è anche da chiedersi oggi se sia realistico voler lavorare su un tipo di industria che è superata nei fatti. Perché qui parliamo di un secondario, quello è il tipo di industria che andava bene appunto al Novecento. Oggi, sì, ancora, noi sappiamo che la Ruhr, che era diciamo in qualche modo la patria dell'acciaio e del carbone, si è completamente riciclata in parchi a tema, attività culturali, servizi del terziario avanzato, non c'è più niente di estrazione, non si estrae più, non si lavorano più queste materie, non si inquina più da quel punto di vista. Com'è possibile? Non lo so, però certo, chiaramente non sono io quello che può studiarlo perché non faccio sto lavoro, però evidentemente ci sono dei processi attraverso i quali si può cambiare. No, solo che noi abbiamo una grossa difficoltà al cambiamento per molti versi. Ok, quindi ci siamo, qual è la questione? Dovremmo lavorare ai modi attraverso i quali mettere in atto questa formazione ambientale, che è una formazione ambientale molto sui generis, come dicevamo, perché chiaramente investe aspetti focali del paradigma. Cioè l'autopercezione di sé è una questione che ha a che fare con l'ambiente, ma non soltanto ovviamente, perché poi ha a che fare anche con l'azione politica, ha a che fare con la capacità di impegno nel sociale, ha a che fare con una miriade di cose, ha a che fare con il fondamento delle proprie relazioni personali. È ovviamente un discorso più ampio. Dall'altra parte il percepirsi all'interno dell'ambiente, quindi essere ambiente e non abitare, esistere in un ambiente, è un altro dei temi focali. Quindi come vedete il problema è l'autorappresentazione. Noi ci siamo costruiti un modo di pensare noi stessi che non ha nulla a che fare con queste tematiche, ma ne è anzi alla radice. Cioè, queste tematiche sono avvenute proprio perché noi ci siamo costruiti come lentamente, pian piano, costantemente meno capaci di agire e soprattutto come separati dall'ambiente. Dal nostro punto di vista l'ambiente è appunto un magazzino, un posto dove posso fare quello che voglio, che questo sia scaricarci tutta l'immondizia che mi capita a tiro, oppure sfruttarlo fino a quando non stermino tutto ciò che ci abita sopra, sia umano che non, come sta accadendo in Amazzonia, per noi è normale. No? So se avete sentito Bolsonaro, ho detto la foresta amazzonica è mia, mica è vostra. No, il cazzo, quello è il polmone del pianeta, parliamone del fatto che è tua. Però come vedete la dimensione nazionale a volte diventa addirittura un ostacolo, non soltanto una strumentazione incapace di affrontare il problema, ma proprio il problema. Perché nel momento in cui la nazione è in mano a gente che non capisce, come sta succedendo appunto negli Stati Uniti e in Brasile, è tutta l'umanità che paga, non soltanto i poveri indios nell'Amazzonia che stanno sterminando, non lo saprete, ma hanno appena ucciso un altro leader indio da poco che si opponeva a questa storia, quindi quello insomma, come vedete, è un altro dei modi di interpretare la disuguaglianza e l'ingiustizia profonda di tutto questo. Sono purtroppo all'ordine del giorno e tutti facciamo finta che non succeda, quindi non è che come abbiamo detto, non è che siamo senza colpe, anzi, direi che tutto sommato per molti versi ne abbiamo il cumulo di colpe. Perciò, ricollegando tutto questo discorso al centro di quello che ci diciamo in queste lezioni mattutine, la domanda diventa: come faccio a fare questa cosa? Come lo penso un corso di formazione, di educazione, che sia in grado di attaccare delle dimensioni così profonde della nostra umanità e comprensione del mondo? Perché il problema è questo. Cioè, il grande problema sta lì, secondo me, dell'ambiente, che se tu modifichi la percezione dell'ambiente, di fatto stai modificando l'intero quadro di riferimento di tutto ciò che tu hai fatto fino ad oggi. E il motivo per cui noi non lo facciamo è esattamente questo. Cioè, questo ostinarci a non voler vedere che il tema ambientale ha delle altre modalità per essere affrontato, ha a che fare col fatto che se lo accettassimo le conseguenze sarebbero nefaste per gli equilibri interiori, nonché per gli equilibri esterni, ovviamente, perché è chiaro che chi si oppone alla risoluzione del tema ambientale in larga misura lo fa per mantenere dei privilegi che gli derivano dall'attuale condizione. Vedi Trump, ovviamente, che vuol fare cosa? Riprendere l'industria del carbone, che abbiamo ormai riconosciuto da tutti i punti di vista essere uno dei motivi massimi dello squilibrio esistente ad oggi, no? Quindi noi ricominciamo a fare energia col carbone e quindi ricominciamo a emettere montagne di CO2 nell'atmosfera, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché questa possibilità gli dà un'ulteriore capacità di autonomia energetica e gli permette di continuare a fare il bello e il cattivo tempo, secondo lui. Poi vedremo i prossimi uragani e tutto il resto, però insomma voglio dire, è comunque triste dover aspettare la catastrofe perché qualcuno cambia idea, no? Ma ad ogni modo la questione è strettamente correlata a questo, ovvero sia al fatto che ripensare l'ambiente implica ripensare l'intera prospettiva con la quale guardiamo il mondo. Quindi la domanda è: come lo facciamo? E questa è una risposta che ovviamente stiamo cercando di elaborare da qualche tempo. Direi che a questo punto potremmo cominciare a pensare alcune modalità, no? Chiaramente. Cioè, ragionare per esempio esattamente su questa questione, creare dei campionari di esempi che ci dimostrino che si può fare la differenza. No, io usavo Gandhi, adesso uso Greta, ma ce ne sono tanti altri. Cioè, per esempio, un bambino che tempo addietro, quando c'è stato il Friday for Future, è sceso in una cittadina delle Puglie a manifestare da solo, lui e il suo cartello, perché non arriva nessun altro. E io sono andato. Oh, ecco. Allora, magari non avrà fatto la grande differenza, però comunque, no, questo ci dimostra che c'è qualcuno che si percepisce in grado di fare le cose. E questo qualcuno deve essere in qualche modo narrato, deve essere costruito come esempio, come capacità di autoattivazione. Perché una delle cose che dovremmo fare è in qualche modo sposare la faccenda buddista del fatto che ognuno è il Buddha di se stesso, perché altrimenti richiediamo nell'altra modalità che, guarda caso, sta andando fortissimo oggi e che deriva, se ci fate caso, da quello che abbiamo appena detto di Sennett, ovvero sia che io delego l'azione a qualcuno, no? Quindi il leader, come mai tutti abbiamo leader carismatici che poi fanno pena, vogliamo essere onesti. No? Quindi il che ci dice tante cose. Ecco, ce li abbiamo perché fanno la stessa cosa del virtuoso col violino, fanno la stessa cosa della star del cinema e via discorrendo. Quelli sono quelli a cui abbiamo delegato la nostra capacità di provare emozioni, questi sono quelli a cui abbiamo delegato la nostra capacità di agire politicamente. Ma il problema è esattamente uguale, no? Populismo, il sovranismo e tutte queste cose che stanno rivenendo fuori come se non ce le aspettassimo sono strettamente correlate con questo tipo di impostazione mentale. È chiaro che tu, non percependoti come in grado di fare, aspiri a qualcuno che invece lo sappia fare. E basta che arrivi sto qualcuno e ti dica: ecco, sono io, e questo chiunque gli sia, per quanto sia squallido nella fattispecie, trova messi e messi di persone, sì, tutti quanti con. Ecco. Francamente ne sarei stufato di questa cosa, uno si aspettava ben altro tanti anni fa. Credo io. Ogni tanto ripenso a uno dei miei ricordi di quando ero piccolo, insomma abbastanza, che fu la volta che vinse il Partito Comunista alle elezioni europee, non so se ne avete sentito parlare, no? C'era Berlinguer al tempo. E vi giuro che pensavamo che stesse cambiando il mondo. Era palpabile la sensazione del fatto che finalmente le cose sarebbero diventate diverse, no? E ovviamente pensavamo che sarebbero migliorate, chiaramente. perché pensavamo tutti che appunto finalmente no, la gente avrebbe cominciato a pensare con la sua testa, stava dando dimostrazione della capacità di farsi carico e di essere responsabile nei confronti degli altri. Ecco, se qualcuno mi avesse detto che avrei dovuto pensare a Salvini quando poi diventavo grande, mi sarei ammazzato allora, credo, perché francamente è veramente triste come passaggio. Se devo essere onesto, ci vuole molto, come dire, pazienza e capacità di sopportazione, perché una vita politica di questo genere ce lo saremmo aspettata manco per sbaglio, perché è di una tristezza assoluta. Però purtroppo è, come dire, il portato, no? Come puoi aspettarti che qualcuno che si percepisce come incapace di qualunque cosa faccia altro che non delegare? Ecco, allora è quello che va sconfitto, perché se non sconfiggiamo quello, come vedete, di nuovo il problema dell'ambiente è un problema che abbraccia, no? Ci troviamo una politica che sarà ancora più nefasta. No? Sarà ancora peggio, sarà ancora più negazionista di qualunque altro discorso, perché quello che sta al potere non ha nessun interesse a che tu pensi, perché se tu pensassi lui non starebbe al potere. Quindi come aspettarsi che qualcuno di questi liderini da quattro soldi a un certo punto faccia delle politiche culturali sensate, affronti dei problemi che implicano lo sconvolgimento dei quadri di comprensione del mondo, eccetera. Loro continueranno a dirti che no, sono quei quattro stronzi dei radical chic o dei professoroni che ti dicono cose perché vogliono fare in modo che tu non possa costruirti la fabbrichetta e non possa fare quello che cazzo ti pare, questo è ovvio, no? E come facciamo? Quindi una delle questioni che va aggredite, una delle questioni che va smentite, una delle questioni che va testimoniate costantemente è che invece si può fare la differenza. Assolutamente. Una volta che capisci che puoi fare la differenza, possiamo cominciare a parlare del fatto che questo tuo ruolo deve essere riconfigurato all'interno di un altro modo di pensare l'ambiente. Che tu non sei libero di fare quello che ti pare, che tu non vivi da un'altra parte, tu stai qui. E che la tua azione può fare in modo che qui continui a essere un posto dove vivere e no. Però per fare questo abbiamo bisogno di tutti e tre i registri che stiamo mettendo a fuoco durante le nostre lezioni, ovvero sia il corporeo, l'immaginale e il razionale. Perché il razionale, se non viene in qualche modo riempito da questi due registri, rimane inerte. Ma te dico che c'è una crisi, tu mi dici è vero, stiamo malissimo, santa Madonna, ok, non uso più le cannucce plastiche, grazie, però capite che non è sufficiente. C'è bisogno che tu in qualche modo ti impegni, ma perché tu ti impegni, no? Deve esserci in gioco un'immaginazione che ti fa agire. Questa è una delle cose che aveva messo in luce in uno dei suoi ultimi scritti James Hillman. Anzi, se mi ricordi, Elena, lo scansione lo pubblico, è un saggio su un libro che si chiama Paure globali, che può interessarvi leggere in generale, perché ci sono tutti i grandi pensatori di qualche anno fa. E c'è anche appunto questo contributo di Hillman che dice esattamente questo: noi agiamo quando c'è un'immaginazione che è in grado di muoverci all'azione. Dal che nasce tutta questa cosa, perché la domanda è stata: e allora se non siamo più in grado di immaginare, che facciamo? E noi non siamo più in grado di immaginare. Immaginiamo basso. No, la nostra immaginazione, se sentite il tenore della comunicazione del marketing, per esempio, è devastante, no? Qual è il tuo quant'è che mi sono svegliato adesso che sognavo la Tiguan, ma magari ti pia fuoco al letto, come si dice, no? La risposta, ma tu puoi sognare una macchina, ma sogna di essere imperatore del mondo, sogna di andare a conquistare le galassie, sogna di fare la pace, sogna di essere, no, ricco per poter aiutare, ma sogni la Tiguan, ma sei deficiente tu, la macchina, la moto e tutto il corredo di stronzate che ti stanno raccontando. Quella è l'immaginazione oggi, e qui l'immaginazione non è asfittica. Per cui ecco perché l'immaginale diventa un registro che bisogna cominciare a comprendere, perché no, non è che noi siamo immuni da tutto questo, bisogna ripotenziarlo, bisogna rimetterlo al centro della nostra concezione del mondo, bisogna praticarlo, ragazzi, questo è il problema. Qui, se vogliamo uscire da questa stasi, bisogna cominciare a fare pratica, non teoria. Ma è una pratica teorica, so che sembra come al solito una cosa folle, però nel complesso l'idea generale è quella, ovvero sia conquistare quello sguardo sociologico, come diceva Simmel, che però veda non solo la sociologia, ma veda l'immaginario della sociologia, che veda il movimento dell'immaginazione che costruisce la sociologia, i rapporti, le istituzioni e tutto questo, perché quello a noi serve oggi. Capite? Come vi dicevo prima, se io concettualizzo il personaggio seduto sul suo divano col coso in mano, come un monarca con un trono e uno scettro, sto facendo qualcosa che è oltre la semplice comprensione. Sto individuando qual è il motivo per il quale continua a stare lì, anche se pesa 300 kg, anche se serve l'argano per spostarlo, perché questo è il punto della questione, no? Voi lo saprete, il telecomando ci è costato una percentuale sensibile di obesi in più. Perché il movimento che tu dovevi fare per alzarti e andare a cambiare canale era comunque un movimento, adesso non c'è più manco quello. Quindi tu stai lì e sei diventato parte integrante del divano, fondamentalmente, no? Sei un uomo centauro che invece di avere una parte animale e una parte umana e una parte di arredamento, fondamentalmente. Quindi ci sono tutta una serie, come vedete, di correlazioni da questo punto di vista, ma se noi non cominciamo ad andare in questo registro di comprensione, non abbiamo gli strumenti per muoverli, quelli che andrebbero mossi, perché mi pare ovvio che il semplice razionale non basta, perché lo stiamo dicendo da 60 anni, razionalmente, che i dati sono quelli, che le tendenze sono quelle, che i quantitativi sono quelli, che tutto questo è bellissimo da dire, ma non abbiamo fatto niente. Quindi la comunicazione razionale da sola non è sufficiente, abbiamo bisogno di un altro tipo di comunicazione. Un tipo di comunicazione che integri una volta per tutte questo aspetto, quindi quello dei dati che sono comunque importanti da mettere a conoscenza, con una carica emotiva di questi dati. No, come dicevo,
è un
forse
po' la comunicazione usata da Greta. Dimmi. Lei diceva nella prima lezione che abbiamo fatto che un po' la comunicazione emotiva è quella che utilizza.
Esatto, la comunicazione mitica, no? Cioè, non è casuale che si parli tanto del discorso mitico.
Tanti discorsi, parole diciamo scientifiche, discorsi scientifici, è stata lei alla fine a risvegliare.
Assolutamente sì, ma vi dico che la grandissima parte dei vostri colleghi con i quali parlo dopo anni, non, forse non si ricorda granché, ma il mito di Procuste se lo ricorda sempre. Sono cose che in qualche misura ti investono con una tale forza che non riesci più a dimenticartela. E che in qualche modo, no? No, c'è già un'altra volta la collega ieri, dice, perché questo io vedo che è come il letto di Procuste. Dico, già, esatto, questa è l'idea. Sono degli strumenti con i quali capisci più facilmente la realtà. Perché ti sono prossimi, perché non devi avere un gergo che ti rispieghi, perché fanno parte del tuo modo di comprendere la realtà, pure se te lo sei dimenticato. Capite? Questo è il punto. Solo che non è facile, perché uno dei grandi scarti a questo punto qual è? Che tu devi concettualizzare razionalmente l'utilizzo di strumenti non razionali. Non so se mi spiego. Cioè, te devi mettere lì e dire, ok, allora devo spiegare questo attraverso le immagini. Come vedete è un approccio razionale. E non è detto che tu riesca a tirare fuori delle immagini potenti con questo tipo d'approccio. Quindi la domanda è, come faccio io a comunicare in questo modo, in qualche modo dimenticandomi lo strumentale che c'è sotto, dimenticandomi il fatto che serva perché questi capiscano, ma che diventi un racconto mitico. No, esattamente quello è il punto, ragazzi. Ed è un problema serio. Io credo che sia uno dei principali problemi dal nostro punto di vista, dal mio, poi non so che farete. Però vedete chiaramente che in questo si configura un impegno anche lavorativo. Che trovare una formula di questo genere vuol dire essere in grado di intercettare un bisogno che viene man mano percepito, che poi questo bisogno si debba in qualche modo presentare, secondo me, in modo graduale. Questo è ovvio, perché tu non puoi arrivare probabilmente a dire a uno, guarda, c'è da rivedere tutto quanto il mondo, perché quello dice, beh, è stato un piacere, arrivederci. Allora dovremmo ragionare sulla possibilità di interventi in minore che diano dei risultati sui quali poter dire, vedi, che la strada è giusta. E questo però è un punto di vista che io sono forzato ad accettare, perché dal mio punto di vista invece bisognerebbe essere radicali, dire, no, è tutto sbagliato, cambiamo, ricominciamo. Ma non ha mai funzionato, quindi diciamo che faccio tesoro delle mie sconfitte precedenti per ipotizzare che si potrebbe ragionare in un'ottica di quest'altro genere. Però come vedete la questione è che si dovrebbe ragionare, cioè non lo devo fare soltanto io. Questo è il punto, anche perché io francamente devo dire la verità, sono stanco, cioè, tutta sta roba non è poco da aver messo insieme nel tempo e non mi viene in mente niente. Cioè, nella prassi avrei bisogno di qualcun altro, avrei bisogno di un pittore, avrei bisogno di un poeta, avrei bisogno di uno di quelli che fanno i riassunti grafici delle riunioni delle alte sfere delle aziende, avrei bisogno di qualcuno che sia più addestrato di me a ragionare in quel modo, perché io purtroppo ragiono in quell'altro, cioè io sono figlio di quell'altra impostazione. Cerco di venirne a capo, cerco di sforzarmi di utilizzare altre categorie, però ho anche la mia età, voi dire, siamo seri, no? Cioè, se non lo fate voi che siete giovani, questo discorso, ma chi deve farlo? Comincia a essere complicato. Voi saprete che i grandi matematici creano fino a 24, 25, 26 anni. Ora non dico di essere equivalente a un grande matematico, perché per carità, i matematici sono i matematici. Però che uno possa a un certo punto sentirsi un minimo a corto di idee, credo che sia anche accettabile a un certo punto. Laddove l'idea generale, dal mio punto di vista, qual è? Che voi in qualche misura vi sentiate almeno un minimo motivati su questo e ci lavoriate. Perché le risposte qui, come vedete, non è che ce ne siano. Che ciò, no, facciamo così, sarebbe bello per certi versi, ma non è purtroppo il caso della questione. Quindi dobbiamo in qualche modo lavorare su questo argomento, mettervi a disposizione per esempio tutto quello che è il tema dell'immaginazione trattato in modo serio, scientifico, operativo da Gilbert Durand, per esempio, che è quello che facciamo, cominciamo a fare dalla prossima sezione di lezione. Per cui adesso facciamo un piccolo break.